preciserei ulteriormente proprio il titolo. Abbiamo due citazioni. Una citazione degli Atti: Dio non fa preferenze di persone. In realtà, Atti 10, capitolo decimo degli Atti degli Apostoli, è quello che mi era stato richiesto in prima battuta. La frase la dice Pietro una volta entrata in casa del centurione Cornelio. L'ebreo osservante Pietro che entra in casa di un pagano si introduce dicendo: voi sapete che un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri. Supererà questa ritrosia, questa barriera iniziale, entrando in una casa. La posta in gioco di questo ingresso nella casa è a sua volta l'ingresso di Cornelio e della sua famiglia in un'altra casa, la casa di Dio, l'Ecclesia, la comunità dei credenti in Cristo, come pagani. Ed è la prima volta che succede questo. Nella narrazione degli Atti degli Apostoli è la prima volta che la barriera etnica tra ebrei e non ebrei e genti viene superata. Tuttavia, ad essere un po' pignoli, andando capitolo momento successivo, capitolo undicesimo, i versetti dal 20-21, così ci narra la narrazione degli Atti, che alcuni di quegli ellenisti credenti ebrei, ma di lingua greca, che a Gerusalemme erano stati dispersi con la persecuzione a seguito della lapidazione di Stefano, erano giunti ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei, ma alcuni di loro cominciarono a parlare anche ai greci, cioè greci non solo di lingua greca, qui la antitesi è giudei greci, quindi pagani. Il primo passo al di fuori del contesto etnico ebraico, quindi a prestare fede a Atti 11, è stato compiuto nella comunità di Antiochia. E nella comunità di Antiochia c'è un certo soggetto, Saulo, chiamato anche Paolo, che da parte sua testimonia questo, perché è nella comunità di Antiochia che si aprono alcune barriere, si accettano alcuni provenienti non dall'ebraismo senza chiedere a loro la circoncisione, si superano le norme di purità rituale che erano evidentemente di separazione tra ebrei e non ebrei, nella commensalità e quindi capite anche nella cena del Signore. E anche mossi dallo Spirito, a partire da Antiochia, Paolo con Barnaba, a questo punto come numero due possiamo dire, aggregato del leader che è il rappresentante della comunità di Antiochia e Barnaba, inizia una prima missione, Cipro e sud dell'attuale Turchia, una missione ai pagani, una missione che supera appunto queste barriere. Che a Antiochia questo sia avvenuto è testimoniato anche dalle lettere pauline, che vede proprio ad Antiochia insorgere un feroce dibattito su queste prassi, che porterà la famosa assemblea di Gerusalemme a un primo accordo, ma una successiva rottura anche all'interno della chiesa di Antiochia, cioè tra Paolo e Barnaba, che farà sì che Paolo inizi i viaggi missionari in prima persona e sia il vero e proprio apostolo delle genti. Quindi il vero passo verso le etne, verso i pagani, è stato compiuto dalla chiesa di Antiochia e dopo, in seguito, in maniera autonoma, da Paolo. Come comprendere la notizia di Luca che anticipa con una contraddizione anche interna, perché dice, se dice al capitolo 11 che iniziarono a parlare, ad annunciare anche i greci, vuol dire che prima nessuno l'aveva fatto. Chiaro, c'è una contraddizione interna anche nel racconto degli Atti. E Luca, l'autore degli Atti, vuole mostrare che questo passo decisivo è compiuto dal primo dei dodici, dal primo degli apostoli, e così darne piena legittimazione. Da un lato, allora, la prima parte del nostro incontro verterà su una lettura di questi brani, di questo capitolo decimo del libro degli Atti degli Apostoli. Da un altro lato, daremo una riflessione a colui che abbiamo detto essere stato, dopo la Chiesa di Antiochia, ma il vero fautore di questa apertura, cioè Paolo. Sarebbe qui da vedere appunto gli snodi della missione paolina, le strutture sociali in cui il rapporto con la sinagoga, cosa voleva dire per gli ebrei del tempo aprire le porte ad un'altra etnia, come la interpreta Paolo. Capite che questo è il tema non di una conferenza, ma di un vero e proprio ciclo, se non di un corso. Allora ho scelto di fotografare, direi, una riflessione di sintesi che nasce proprio dall'ambiente paolino. Vale a dire, potremmo leggere, è stato citato prima, certamente la lettera ai Galati, con le riflessioni che nascono dalla controversia ancora interna su queste cose. Leggiamo invece, approdiamo su una lettera serena, una lettera che celebra ormai all'interno della Chiesa l'unità fra etnie, ebrei e non ebrei, la lettera agli Efesini. In un brano bellissimo, capitolo secondo, una lettera agli Efesini a detta di molti, fra cui anche di quello che ha scritto questo bellissimo libro, non so se lo conoscete, è quello che sta parlando in questo istante, non è paolina, è scritta da discepoli, e quindi celebra i risultati acquisiti dalla missione di Paolo, li celebra, li può celebrare. Qui l'unità interetnica è avvenuta ed è celebrata. Ed è celebrata come frutto di una riconciliazione operata da Cristo fra la umanità con Dio. Ecco il titolo, il Ministero della Riconciliazione, che fonda questa ospitalità, questa convivialità fra etnie all'interno della comunità cristiana. Quindi iniziamo la prima parte dagli Atti degli Apostoli. Capitolo decimo, con un appendice importante, sarà il capitolo undicesimo. Il capitolo decimo è una vera costruzione letteraria lucana, in cui Luca palesa la sua maestria narrativa. È un ottimo scrittore. Ed è composto in una serie di dittici, di sequenze abbinate, parallele. La prima sequenza ci viene presentata, sono due visioni, le visioni di Cornelio a Cesarea e la visione di Pietro a Giaffa, due visioni. Si introduce così: vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta italica, era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. La descrizione di Cornelio, che poi verrà qualificato inequivocabilmente come un pagano, comunque è un pagano apparteniente a quella cerchia dei timorati di Dio, dei simpatizzanti del giudaismo, periferica alla sinagoga, quindi potremmo dire un po' a metà strada, a essere proprio preciso, che richiama analoghi personaggi della narrazione evangelica. Perché al capitolo settimo c'è un centurione che chiede a Gesù la guarigione, suo figlio, e sappiamo, alla scena della crocifissione c'è un centurione che riconoscerà Gesù come giusto nella narrazione lucana. I centurioni sono personaggi, figure che nella narrazione, come dire, aprono la porta, aprono già nella narrazione evangelica, aprono la porta. Sono dei pagani che Gesù benefica della salvezza di Dio. Questa prosecuzione ideale, ecco che allora la prima persona che benefica di questa apertura sarà un centurione, anche nel racconto degli Atti degli Apostoli, questa composizione letteraria studiata. Cornelio viene rassicurato da una voce dal cielo che le sue preghiere sono state esaudite da Dio. Questo è tutto ciò che sappiamo. Noi non sappiamo il contenuto delle preghiere di Cornelio. Ne sappiamo come sono state esaudite da Dio. Potremmo immaginare che Dio possa aver detto: la tua pietà è stata riconosciuta, non ti preoccupare, Dio ti salverà, anche se sei un pagano, che ne so. No, l'esaudimento della preghiera prevede un incontro. Perciò ecco che la visione sfocia con un comando. Manda degli uomini a Giaffa, nella casa tal dei tali troverai un tizio chiamato Pietro, e subito Cornelio obbedisce. Dall'altra parte l'altra visione, Pietro che verso l'ora sesta salì sulla terrazza a pregare. Pietro quindi che prega, credente giudeo, secondo le ore del giorno. Mentre era in preghiera, ha fame, vuole prendere cibo, ecco una visione dal cielo che scende, è una grande tovaglia calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra, uccelli del cielo. Allora risuonò una voce dal cielo che diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia, non sia mai. Risponde Pietro: perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Ecco qui una affermazione caratterizzante la religiosità ebraica del tempo. Non ho mangiato nulla di profano, letteralmente l'aggettivo è koinos, comune, ciò che è comune, che però nel mondo biblico comune può essere comune per tutti nella visione biblica e soprattutto nella ermeneutica già farisaico e poi rabbinica di questa legislazione biblica. Ciò che è comune può essere alieno, estraneo alla santità di Dio. Il contrario di santo è impuro. Comune, profano, uguale a impuro. Allora naturalmente voi sapete che ci sono tutta una serie di divieti alimentari, non si possono mangiare una serie di cibi perché sono ritenuti in qualche maniera indegni di Dio per il mondo ebraico. Solo che attenzione alla narrazione qui. Da dove viene questa tovaglia? Dal cielo, quindi da Dio. Può venire qualcosa di impuro da Dio? La risposta è no. Come la mettiamo qua? E questo, fra l'altro, verrà esplicitato anche in successivi scritti rabbinici. Da Dio non viene nulla di impuro, ma è evidente. Perché se è impuro è contrario di santo, Dio è santo. E quindi, se questa tovaglia viene dal cielo, da Dio, già questa visione vuol dire che le prescrizioni di separazione alimentare non hanno fondamento, non hanno ragione di essere. Capite subito la portata del non mangiare certi cibi, perché per essere sicuro di non mangiare certi cibi o di mangiare anche certi cibi acconsentiti però macellati in un certo modo, quindi calare secondo la prescrizione del Levitico, io devo astenermi dal frequentare i non ebrei. Il cibo mette in gioco la relazione fra persone. Di fronte all'obiezione di Pietro, la voce di nuovo a lui: ciò che Dio ha purificato, tu tu non considerarlo profano. Ciò che Dio ha purificato rende chiara la valenza di una discesa di questa tovaglia dal cielo. Viene dal cielo, viene da Dio. E se viene da Dio è pura, perché Dio l'ha purificata. Tu non considerarlo profano. C'è una differenza tra il criterio di valutazione di Dio e quello di Pietro. E questi, Pietro, è invitato a sintonizzarsi su quello divino. Ma a questo punto della narrazione, io vi ho già fatto presagire la posta in gioco del mangiare cibi. Al momento Pietro non lo sa. A che cosa si riferirà questo? Solo al cibo? Seconde scene in parallelo. Avevamo detto che Cornelio aveva obbedito e quindi aveva inviato i messi da Pietro. La seconda scena, i messi di Cornelio che giungono a Pietro, secondo Dittico, terza scena, i messi di Cornelio che giungono a Pietro e poi Pietro che va in casa di Cornelio, seconda tavola del Dittico. Allora, mentre Pietro si sta chiedendo il senso della visione, i messi di Cornelio giungono nella sua casa e lo Spirito rinnova un comando a Pietro: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi, va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. In questa narrazione Pietro è presentato come colui che obbedisce al comando dello Spirito, all'impulso dello Spirito, scende senza indugio e viene a sapere da loro ciò che il lettore sapeva già, che Cornelio ha avuto questa visione. Ancora una volta viene presentato dalle parole dei messi, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei. Ancora viene messo in luce positiva, ulteriormente positiva, Cornelio. A questi Pietro che cosa fa? Prima ancora, l'angelo ha ordinato di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro dovrà parlare a Cornelio. Pietro lo viene a sapere dai messi, perché loro dicono, gli angeli hanno detto questo a Cornelio. Lo sa. Cosa farà Pietro di fronte a questo? Pietro, l'osservante giudeo, che prega nelle ore stabilite, che non ha mai mangiato nulla di impuro, si trova lì di fronte a questi pagani che sono latori di un messaggio divino. E lui lo sa, perché lo Spirito ha detto vai loro incontro. Il primo passo, apre la sua casa ai pagani, pernotteranno da lui, da Pietro, in quella notte lì. E il giorno dopo si mettono in cammino. Ecco, allora, seconda parte del Dittico, abbiamo detto, Pietro giunge nella casa di Cornelio. Cornelio, al vederlo, gli si prostra dinanzi, forse un residuo pagano questo, certo, è invitato comunque da Pietro ad alzarsi e a introdurlo nella sua casa. L'ingresso dei pagani in casa di Pietro è corrispettivo al suo ingresso nella casa dei pagani. Lo Spirito è stato motore di un incontro umanamente impensabile. Sono cadute le barriere e sono superate anche le abitudini pagane. Il Cornelio che si prostra dinanzi a Pietro. Capite che cosa era l'impuro che Pietro doveva superare? Il cibo? Erano le persone. Il secondo Dittico ha risposto ad alcune domande. Bisogna vedere però che cosa vuol dire superare. Una ospitalità transitoria o un qualcosa di profondo? Occasionalmente io posso andare in casa di un pagano, ricevere un pagano, o qualcosa di più profondo? Terzo Dittico, scena 5, scena 6. Pietro in casa di Cornelio, prima di tutto ascolta la visione di quest'ultimo. Cornelio gli dice ciò che ha messo in moto la ricerca, l'invio dei messi, E allora Pietro prende la parola per annunciare il kerygma di Gesù, crocifisso e risuscitato. Ed ecco qui, Pietro che cosa fa? Quando prende la parola, come tutti, anche in seguito, Paolo eccetera, ma finora è lui il protagonista primo, annuncia il kerygma, che Gesù, Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, i giudei a Gerusalemme lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno, il kerygma, la vita di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Tutto questo è però incorniciato da affermazioni universalistiche. Ecco qui la prima cosa che dice Pietro: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone. Ecco qui la frase che avevamo nel titolo, che è una frase importantissima, perché chi dice questo? In realtà Pietro, leggendo la Bibbia, lo sapeva benissimo questo, perché nella Bibbia la imparzialità di Dio è uno dei, chiamiamoli, tra virgolette, intendiamoci, dogmi dell'ebraismo. Perché di fronte ai giudici umani, che spesse volte sono parziali, ma parziali cosa vuol dire? Si fanno corrompere, questo è il problema. Uno dei più grandi peccati denunciati dalla Bibbia e poi dai profeti è il giudice che si lascia corrompere e quindi non tutela il diritto dei poveri, soprattutto dell'orfano e della vedova, che sono le categorie emblematiche di poveri nell'Antico Testamento. Di fronte, ripeto, a questa situazione, uno degli assiomi del Bibbia è: Dio non è quel giudice che si lascia corrompere, non cercare di corromperlo. Quindi imparzialità di Dio non vuol dire indifferenza asettica, ma vuol dire che lui non si lascia distorcere contro il povero. Lui tutelerà il povero proprio perché non si lascia corrompere. Allora, solo per esempio vi do due citazioni: Deuteronomio 10:17 o Siracide 35:12, e lì abbiamo una bella riflessione su questo. Non credere tu di conquistare Dio con offerte, perché lui non si lascia corrompere. Però nell'Antico Testamento questo è un assioma vero e proprio, indiscusso ed indiscutibile, tuttavia è confinato entro il popolo di Israele. Dio è imparziale, ma per chi? Per la categoria del popolo ebraico. Il contesto del libro degli Atti degli Apostoli dilata l'imparzialità di Dio in un senso interetnico. Se Dio non fa preferenza di persone, allora non le fa neanche contro di te, Cornelio, che sei un pagano. E questo sarà proprio una specie di grimaldello, aprendo una parentesi, che Paolo usa in una complessa argomentazione nel capitolo secondo della lettera ai Romani, che non è, come spesso viene presentata, una denuncia della peccaminosità universale, quanto una equiparazione degli statuti etnici, giudeo e greco sono sullo stesso livello, ma fatto in forza di che cosa? Chiaramente Paolo lo fa in forza della sua fede cristiana, ma non ancora in forza di un tema tipicamente cristologico messo sul tappeto, ma in forza di presupposti biblico-scritturistici. E quello dell'imparzialità divina è il vero e proprio grimaldello che fa saltare la separazione tra giudeo e greco. Perché se Dio è veramente imparziale, non fa neanche preferenza di persone, discriminando il giudeo. Ma mentre Pietro sta parlando, Ecco un'improvvisa effusione dello Spirito Santo. Ascoltiamo così il testo. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Evidente. Che cosa ci rimanda questo? La Pentecoste. Parlare in altre lingue è il segno che lo Spirito è disceso, e che lo Spirito sia disceso è il segno che gli ultimi giorni sono venuti. Ma ora qui lo Spirito discende su chi? Su pagani. Quello Spirito che, guardate, all'inizio era stato il motore della storia, perché all'inizio aveva detto Pietro fai così, fai colà, ora suggella questa stessa storia. E questo crea appunto la grossa sorpresa dei giudei cristiani che avevano accompagnato Pietro. Lo Spirito ha oltrepassato il confine del popolo eletto per raggiungere gli impuri. Chi è che ha oltrepassato prima il confine? Lo Spirito. Vedi lì, parlano in lingue. La conclusione di Pietro, a questo punto, è una conclusione a cui Pietro e gli altri, e il lettore che ha seguito la storia, si sentono forzati. Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? La risposta è evidente. Dio ha di fatto equiparato nella dignità i due gruppi, cosicché la Chiesa giudeo-cristiana li accoglierà pienamente come parte della comunità dei credenti con il battesimo. Il superamento delle barriere etniche non si risolve in una ospitalità occasionale. Una volta ogni tanto io posso entrare in una casa o ospitare nella mia casa, bensì in una piena condivisione, appartenenza su una uguale dignità. Chi ha fatto questo, chi ha realizzato questo, chi ha spinto l'incontro è stato lo Spirito. Pietro però, qui dovremmo aprire un'altra grossa parentesi, perché se all'inizio del racconto degli Atti ci viene presentata la comunità dei credenti in Cristo a Gerusalemme unita sotto la guida dei dodici e di Pietro, a un certo punto con le dispersioni a Gerusalemme emerge un altro gruppo, che è il gruppo giudeo-cristiano guidato da Giacomo. E Pietro è messo sotto accusa addirittura dagli altri apostoli, vuol dire dagli altri undici nel linguaggio locale. I fratelli della Giudea, ma possiamo vedere sotto figura di Giacomo, anche se questa, abbiamo detto, è una ricostruzione teologica lucana, perché è entrato da pagani ed è mangiato con loro. Se è entrato da non circoncisi, è mangiato con loro. Oh, è possibile. Tu, Pietro, fedele, giudeo, osservante, capite? La risposta di Pietro è tutta nel presentare, nel raccontare nuovamente ai suoi contestatori a Gerusalemme gli eventi come li abbiamo già colti, mossi dallo Spirito Divino. Non è una iniziativa, un capriccio mio, ma è lo Spirito che ha tessuto le file di questa storia. E allora in 11:17, se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Viene ribadito, abbiamo visto, lo stesso principio che avevamo appena ascoltato. Chi può impedire che questi ricevano il battesimo dal momento che hanno già ricevuto lo Spirito di Dio? Allora, cosa dire di questo incontro, prima parte di questo brano, prima parte del nostro incontro? Chi è il vero protagonista, il vero motore della storia? È lo Spirito. Ma lo Spirito che cosa fa? lo spirito non, permettetemi l'espressione, raggiunge così, tra virgolette, semplicemente Cornelio mentre è nella sua casa per dire Dio ti vuole bene, Dio ti salva, Dio ti fa questo dono, né a monte o prioritariamente dice, si limita a suggerire a Cornelio, guarda che tu comunque sarai salvato pur non essendo ebreo, stai tranquillo. Lo spirito che cosa fa? Mette in moto cammini, manda messi da Pietro, scendi giù Pietro, incontrali, mettiti in moto con loro, provoca incontri, e nell'arrischiare incontri non scontati. Già nella prima noticina, primo versetto, uno che non avesse in testa il background, la vita di separazione tra ebrei e non ebrei, quando dice che questi inviati di Cornelio entrarono lì nella casa di Pietro, beh vabbè, dovevano pur passare la notte, no? Una noticina così, no, non è una noticina così, è un primo segnale di abbattimento di barriere interetniche forti. Pietro che apre la porta, già il solo aprire la porta della casa lo espone al rischio. Quello che suscita problema poi al gruppo di Gerusalemme è: sei entrato in casa di non circoncisi e hai mangiato con loro. Questo è previo, quindi rischio accentuato proprio dal fatto che lui non ha tenuto conto delle barriere di separazione interetnica. Quindi l'incontro è un incontro rischioso. Prima di tutto Cornelio arrischia a mandare questi messi da Pietro. Non si sa che reazione di accoglienza o meno possono aver avuto. Rischio poi a cui si assoggetta Pietro rispetto agli altri. Rischio che qui è stilizzato in questo racconto esemplare, ma sappiamo bene che riassume in maniera stilizzata quello che è il rischio cui è andato incontro Paolo nella sua missione, aprendo le porte nella sua comunità, nelle sue comunità, aprendo le porte ai non ebrei, ai non circoncisi, in quanto non circoncisi. Il rischio di incontri, lo spirito è il motore, è il volano, diciamo, che mette in moto, ma poi ci sono i pistoni che si muovono. E quel pistone fondamentale è la figura di Pietro. Pietro che rischia l'incontro col diverso, e nell'arrischiare incontri le barriere si sono superate. Si crea comunione tra percorsi e culture diverse. Sottolineo la parola comunione, che non è ospitalità occasionale. L'ospitalità è il veicolo essenziale per la comunione, essenziale per ciò che abbiamo detto prima. La separazione interetnica era sanzionata dalla separazione di mensa, tuttavia poteva entrare in casa, evidentemente una casa si mangia assieme, eccetera, è veicolo di un incontro dove le diversità etniche non vengono annullate, perché certamente il Cornelio poteva entrare per i giudeo-cristiani nella comunità, certo, bastava circoncidersi, ma circoncidersi vuol dire diventare etnicamente ebreo. Diventare etnicamente ebreo vuol dire appiattire la differenza. La comunione è comunione tra differenze, altrimenti non è comunione, è appiattimento, è uniformità.